Buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma c'è stato un po' di problemi di computer. Allora, l'obiettivo di questo incontro è quello di raccontarvi un attimo l'evoluzione che ci sarà in Italia con l'avvento dall'1 luglio del 2016 di EIDAS, quindi l'entrata in vigore in prima battuta solo per le PA, solo per le pubbliche amministrazioni, e poi estendersi progressivamente a tutte le relazioni anche del mondo privato. Innanzitutto EIDAS che cos'è? EIDAS è un regolamento, più avanti vedremo la differenza tra regolamento e direttiva, che entrerà in vigore e gestirà, indicherà le regole legislative e poi con gli atti di implementazione anche le regole tecniche. Il mondo delle identità digitali, delle autenticazioni e delle firme e sigilli. In particolare EIDAS ha alcune definizioni importanti, cioè quella di identification, che è il processo attraverso il quale si usano i dati di autenticazione personale in forma elettronica, che rappresentano univocamente una persona fisica o una persona giuridica che è rappresentata da una persona fisica nel caso di firma, e invece se si usa un sigillo è rappresentata come persona giuridica direttamente per accedere a servizi online. Mentre la autenticazione invece è quel processo elettronico attraverso il quale vengono confermate le identità elettroniche, quindi come origine e integrità dei dati in forma elettronica, per sviluppare quindi il processo e l'interazione, diciamo, che attraverso l'autenticazione si va a fare. Per darvi un'idea, SPID è un sistema di identificazione, non è un sistema di identità. L'identità in Italia è una normativa prevista dal 117 della Costituzione come attività che compete allo Stato. EIDAS, poi vedremo, è una norma di rango superiore rispetto alla legislazione ordinaria, ma alcune normative come la Costituzione sono di rango superiore e quindi possono definire delle esclusive che competono allo Stato. Non a caso i sistemi di identificazione e SPID che vengono richiesti oggi non sono richiesti a un pubblico ufficiale che autentica l'identità della persona. Inoltre EIDAS definisce, modificando parzialmente, anche la normativa vigente in Italia legata alle firme, individuandone tre: la firma elettronica, che sono i dati allegati o connessi con un'associazione logica ad altri dati utilizzati per firmare; la firma elettronica avanzata, che rispetta questi requisiti e che è connessa anche unicamente al firmatario ed è idonea questo tipo di firma per identificare quindi il firmatario, quindi il documento nasce sotto un controllo esclusivo di quest'ultimo ed è collegata ad altri dati sottoscritti, consentendo l'identificazione di ogni successiva modifica. Poi la firma elettronica qualificata, che è un'evoluzione della firma elettronica avanzata, che crea in più anche un dispositivo qualificato sulla base dell'utilizzo di un certificato elettronico qualificato che viene rilasciato da provider di servizi qualificati digitali. Una delle più importanti novità è rappresentata dai sigilli elettronici. I sigilli elettronici sono sostanzialmente simili alla firma elettronica. La differenza è che sono apposti da una persona giuridica. È un particolare importante perché fino ad oggi l'espressione di volontà di firma di un contratto che le persone giuridiche avevano era rappresentato dal fatto di avere il legale rappresentante, che era dotato di uno strumento di firma e apponeva come legare al rappresentante pro tempore la firma sui documenti. Oggi questo è superato perché con il sigillo elettronico è lo strumento che è a disposizione della società e che attraverso l'utilizzo del sigillo può essere apposto sui documenti, sui dati, su un insieme di documenti e dati, e hanno come aspetto rilevante quello che non possono avere negato gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in eventuali contenziosi giudiziali, se non hanno requisiti del sigillo elettronico qualificato. Il sigillo elettronico qualificato, come dice il nome stesso, è qualificato in qualcosa in più. Questo qualcosa in più è uno strumento che permette di avere la piena ammissibilità come prova e quindi gode della cosiddetta inversione dell'onere della prova. Cosa vuol dire praticamente? In un giudizio io porto dei dati, dei documenti firmati con un sigillo elettronico qualificato e dichiaro che sono veritieri. Non spetta a me dimostrare che magari sono stati posti in essere creati in modo improprio o sotto coercizione, eccetera. È la controparte che deve dimostrare che non sono ammissibili e quindi sostanzialmente deve essere fatta una querela di falso per poter riuscire ad ottenere questo riconoscimento. Questo strumento dovreste cercare di iniziare a conoscerlo un po' e utilizzarlo, perché può semplificare enormemente la gestione dei flussi di lavoro, specie per realtà che sono dislocate territorialmente su più unità e che hanno bisogno di avere dei documenti che nascono, che al momento in cui sono generati sono già blindati, quindi viene già apposto all'origine un sigillo. E questo permette quindi di rilevare se ci sono manomissioni e quindi la veridicità e l'autenticità dei dati. Questo, per farvi un esempio concreto, il decreto 127 del 2005 che ha introdotto la fattura elettronica tra privati e la trasmissione dei corrispettivi quotidiani, all'Agenzia dell'Entrata abbiamo proposto di utilizzare il sigillo nell'ambito della gestione della trasmissione dei dati dei corrispettivi. Perché? Perché con un intervento che si limita a un costo di pochi euro io posso autenticare i dati in partenza da ogni singolo registratore di cassa, quindi da lì tutto il processo di trasmissione è certificato, non può essere manomesso il dato, mentre fino ad oggi poteva essere ammessa la trasmissione all'interno di un punto vendita, pensate un grosso grande magazzino che magari ha 40 casse in linea, i dati venivano trasferiti al server del punto vendita, lì venivano autenticati e da lì partivano. Questo poteva lasciare spazio per degli errori, diciamo, tra il momento in cui viene generato il dato e il momento in cui viene ricevuto dal server del punto vendita. Col sigillo si bypassa quello che fino ad oggi era la prassi utilizzata, cioè di avere il punto vendita che ha il registratore di cassa con dentro la memoria fiscale, che è una memoria che però si esaurisce, deve essere sostituita, caricata la nuova con autenticata e tutti i problemi di stoccaggio relativi, che tradotti alla fine in problematiche di gestione sono parecchie centinaia, se non migliaia o anche decine di migliaia di euro per punto vendita all'anno nell'ambito dell'attività di gestione di queste memorie tampone da archiviare e da considerare. Altro aspetto molto importante è EIDAS introduce i servizi fiduciari digitali. Alla fine vedrete che cosa vuol dire in pratica EIDAS nell'insieme. In questo contesto i servizi fiduciari digitali hanno un'importanza fondamentale perché il regolamento EIDAS nasce all'interno di un obiettivo quadro della Commissione europea che era stata varata parecchi anni fa, che era quella di accompagnare il mercato comunitario su una piattaforma digitale che per funzionare correttamente deve garantire fondamentalmente due aspetti principali. Il primo, come abbiamo già visto, l'identità della controparte. Se io mi collego e faccio una negoziazione e concludo un contratto con te, ho bisogno di sapere che tu sei esattamente quello che mi dici di essere. E quindi questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è, attraverso i servizi fiduciari, la possibilità di avere delle ulteriori garanzie. Perché? Perché il servizio fiduciario permette di creare, verificare e convalidare le firme, i sigilli, le validazioni temporali, i servizi di recapito qualificato, i certificati di autenticazione dei siti web, quindi io so che quel sito è un sito che è corretto se vado a fare attività di e-commerce, comprare o vendere roba. E sostanzialmente questo è l'altro aspetto, quindi uno l'identità degli operatori, l'altro il mercato, per avere un contesto di riferimento preciso e certo. A tutto questo si aggiunge un altro aspetto molto importante, che è l'interpretazione dei dati. E qua cosa succede? Come Uninfo, la nostra attività, Uninfo è un ente federato a Uni, che è l'unico ente di normazione che esiste in Italia, ed è quell'ente che studia, diciamo, le norme tecniche per realizzare poi quelle che sono le volontà che partono dalla Commissione europea, quindi diciamo volontà di tipo politico o strategico politico. In questo contesto EIDAS è importantissima, lo vedremo poi dopo, perché va a creare un sistema, un mercato, va a dare gli strumenti per creare un mercato unico europeo che si basa su principalmente queste definizioni e delle regole tecniche di normazione di interoperabilità, attraverso le quali, utilizzando degli standard internazionali che sono definiti anche a livello europeo, la possibilità di interoperare sul mercato dal ciclo dell'ordine al ciclo del pagamento senza la possibilità che si creano degli equivoci sull'interpretazione dei dati che vengono trasmessi nelle varie fasi. È un passaggio molto importante, magari sottovalutato, ma che è bene evidenziare, perché per farvi capire l'importanza delle regole tecniche, qua dentro ci sono probabilmente qualche migliaio di regole tecniche che servono a rendere possibile la comunicazione col cellulare di un amico che si trova dall'altra parte del mondo, a interoperare con lui, con messaggi, con email, con foto. E questo è reso possibile grazie al fatto che gli standard internazionali adottati hanno delineato le regole tecniche che sono state utilizzate dai produttori di hardware e software utilizzato per gestire questo. Un aspetto molto importante quindi è capire che cosa succede, quindi qual è l'efficacia giuridica di EIDAS, e per far questo dobbiamo ripensare appunto a quello che era la volontà politica della Commissione europea di creare un contesto unico, contesto giuridico sostanzialmente centralizzato a livello comunitario, attraverso il quale attuare e sviluppare un mercato interno che oggi è un mercato ancora parziale, perché la stragrande maggioranza di beni che vengono acquistati da utenti finali comunitari provengono da paesi extracomunitari. Quindi l'idea è quella di avvicinare il mercato sia a livello privato ma soprattutto a livello di pubblica amministrazione, e quindi permettere ai singoli produttori di beni o servizi di poter interagire più semplicemente online con eventuali possibili pubbliche amministrazioni interessate ad acquistare i prodotti o i servizi che ciascuno fa. Quindi la Commissione europea cosa ha fatto? Ha scelto di attuare uno strumento giuridico che non era stato, che era stato parzialmente utilizzato, che è quello del regolamento comunitario. Che differenza c'è tra il regolamento e una direttiva? Innanzitutto il fatto che la direttiva è una norma che una volta che viene approvata a livello comunitario ha la necessità di essere recepita con una norma nazionale specifica in ogni Stato. Parlando della fattura elettronica, dal momento in cui c'è stata la direttiva comunitaria precedente, che risaleva al 2005, sono passati 8 anni in Italia per avere la norma che recepiva la direttiva e recepiva soprattutto le regole tecniche che sono uscite a dicembre del 2013. Il regolamento invece accorcia tutta questa catena e lo si può vedere in questo grafico, dove, in questa slide, dove ho rappresentato la parte alta dello schermo il regolamento e l'iter che ha fatto per arrivare al quale si arriverà nel settembre del 2018, in cui ci sarà la piena entrata in vigore di EIDAS globalmente nel mercato comunitario. Come dicevo prima, oggi partiamo l'1 luglio con un obbligo legato alle pubbliche amministrazioni di tutti i paesi comunitari e quindi entra in vigore in tutta Europa. Questo è una scelta, diciamo, normativa molto forte, perché è la Commissione che decide, diciamo, di estendere praticamente la potestà legislativa in tutti gli Stati membri direttamente. E lo fa con una norma che è il regolamento, che, come ho detto prima, ha una valenza superiore nella gerarchia delle fonti del diritto rispetto alle normative nazionali normali, diciamo. Quindi questo atto di emanazione del regolamento viene attuato attraverso quello che è cosiddetto il trialogo, cioè un dialogo a tre tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, in modo tale che la negoziazione veda coinvolte tutte le parti in causa, quindi principalmente anche gli Stati membri, e quando tutte e tre questi organi della Comunità europea dell'Unione Europea hanno dato per voto favorevole, avviene poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e dal momento in cui avviene la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è legge della Comunità Europea e viene fissato poi il termine di decorrenza della norma in tutti gli Stati. E come dicevo, appunto, l'1 luglio 2016 partirà in tutti gli Stati nel medesimo modo. Quindi non ci saranno distinzioni, ci potranno essere, poi le vediamo nella slide successiva. Invece la direttiva, che è la parte sotto, uno degli strumenti di sviluppo del mercato è anche quello di guardare l'aspetto legato di ambito fiscale e quindi legato alla fattura elettronica. Quindi la direttiva 55 del 2014 ha innovato la precedente normativa e ha quindi introdotto delle regole nuove, che sono delle regole che avevano appunto come obiettivo quello di uniformare tutte le regole in materia di IVA, quindi di regole fiscali, all'interno dei Stati membri, in modo tale che una fattura che viene messa in Italia possa essere interpretata nei contenuti nel medesimo modo in qualsiasi altro paese della Comunità europea. Il lavoro è stato molto importante, perché ovviamente ogni Stato ha le sue regole. Noi in Italia siamo ipercomplicati dal punto di vista fiscale e quindi abbiamo dovuto cercare di rappresentare tutte le nostre regole in modo tale di riuscire ad ottenere un riconoscimento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti gli Stati... faccio un passo indietro. Uni... che è l'ente di normazione, fa riferimento poi al CEN, che è il centro europeo di normazione della Commissione europea, quindi è quello che scrive poi le regole tecniche recependo le indicazioni degli Stati membri. All'interno del forum europeo della fattura elettronica sono partiti diversi tavoli di lavoro. Questi tavoli di lavoro hanno sostanzialmente recepito e rielaborato tutte le regole segnalate dagli Stati membri per arrivare ad avere un modello standard di fattura elettronica, il modello core model della fattura elettronica, che è quello che raggruppa tutte le regole fiscali di tutti gli Stati membri che possono essere contenute all'interno di una fattura elettronica per essere considerata fattura elettronica ai sensi della direttiva 55. Ovviamente questo non vuol dire che vengono abrogate tutte le norme fiscali che non sono previste qua, vuol semplicemente dire che ci devono essere quelle, e quelle hanno il requisito di essere riconosciute, riconoscibili, e quindi non generare un'interpretazione equivoca del documento. Possono poi essere lasciate delle indicazioni ulteriori in ogni singolo Stato, che sono, diciamo, c'è uno spazio che è chiamato country section, dove ci sono delle regole particolari che valgono per quel paese. Però questo è un insieme di regole che comunque è conosciuto, è definito, e quindi sono quelle che poi vedranno la luce all'interno del modello core standard di riferimento, che dovrebbe uscire nell'autunno di quest'anno, perché recentemente è terminata la fase di consultazione pubblica che si è avviata in tutti gli Stati membri, e quindi sono state recepite ulteriori indicazioni trasmesse poi al CEN, che dovrà validare il documento finale. La direttiva ha avuto bisogno di avere la normazione in ogni Stato membro, la norma di recepimento in ogni Stato membro, e quindi c'è stato un processo di lavoro un po' più lungo, che infatti è partito prima del regolamento, come vedete, all'inizio del 2014 e terminerà nel 2019. Però sostanzialmente questo è l'avvio, questa è la concreta attuazione di un percorso che si era avviato da una volontà di tipo politico con la Commissione europea, e che nell'autunno del 2018 vedrà il compimento e la piena attuazione. Qual è la differenza sostanziale tra la direttiva e il regolamento? È banalmente un accorciamento della catena di sviluppo delle norme collegate, degli atti di implementazione o di esecuzione. Nella parte sopra vedete che c'era la direttiva, che poi era stata recepita attraverso il codice dell'amministrazione digitale, CAD, che alla data attuale ha più di 20 articoli contenuti nel testo di legge che sono in contrasto con la normativa EIDAS. Quindi se il governo non fa uscire rapidamente la nuova versione del CAD che recepisce le norme EIDAS, dall'1 di luglio una parte del CAD non produrrà più effetti nell'ambito pubblica amministrazione, ma varrà EIDAS come riferimento, creando un casino non indifferente. Poi vedremo anche un paio di cose pratiche. Sostanzialmente poi col CAD sono seguite le regole tecniche. Queste regole tecniche, generalmente 1 o 2 anni di attesa in Italia avevano, e poi l'emanazione di regole tecnologiche che si basano sull'indicazione degli enti di normazione europea e nazionali. Quindi un percorso sostanzialmente abbastanza lungo, che poteva risentire anche di variabili governative a livello nazionale, quindi se cadevano i governi ripartiva tutto da zero, quindi era una situazione abbastanza complicata, e del resto lo stiamo vedendo anche in queste settimane, in questi mesi qua, con la revisione del codice dell'amministrazione digitale, che sta avendo una vita particolarmente difficile. Premesso che poi stiamo per arrivare alla deadline ultimissima della notificazione d'urgenza alla Commissione europea, perché il CAD deve essere notificato alla Commissione europea per far sì che le norme contenute possano essere poi utilizzate come standard di riferimento dagli altri paesi per normativa specifica nazionale. Il regolamento invece è molto più snello, perché una volta che viene pubblicato in gazzetta ufficiale è legge in tutti gli Stati membri, ha degli atti di esecuzione. Questi atti di esecuzione hanno iniziato ad essere pubblicati regolarmente, ne è stato pubblicato uno poche settimane fa, siamo arrivati a 5 o 6, adesso non mi ricordo esattamente il numero. Comunque il ritmo di pubblicazione va secondo quelle che erano la pianificazione concordata a livello di commissione, e quindi questi atti di esecuzione si basano sulle normazioni tecniche, quindi sostanzialmente con questi atti di esecuzione trovano applicazione immediata le norme tecniche, e quindi si è completato il quadro di innovazione dato dal regolamento, quindi a parte normativa o legislativa, e le regole tecniche, quindi la normazione per poter attuare per dare piena attuazione al regolamento AIDAS. Cosa succede in Italia nel passaggio CAD-AIDAS? Allora, ci sono delle... poi ho preparato un paio di domande e risposte alla fine che vi potranno essere utili, perché so già dove andrete a parare probabilmente con le domande. Ci sono dei problemi collegati alla PEC o alla conservazione dei documenti. La PEC è un sistema nazionale di posta elettronica certificata. Potrà valere, se seguirà un iter, poi lo vediamo dopo, però in questo momento qua vale solo nell'ambito di comunicazione con la pubblica amministrazione o tra privati che utilizzano il sistema PEC. Poi c'è quindi è una cosa di pertinenza CAD. Poi c'è un ambito di convivenza delle due normative, ad esempio l'obbligo di qualificazione ed accreditamento del fornitore. È uscita settimana scorsa la circolare di Accredia. Accredia è l'unico ente che accredita in Italia i soggetti che vogliono fare fornitori di servizi qualificati, quindi devono essere questi soggetti accreditati da Accredia. Una volta che sono accreditati da Accredia possono andare a chiedere ad Agit, che è l'ente di vigilanza nell'ambito digitale in Italia, la qualificazione come fornitori di servizi qualificati digitali. E quindi questo è una cosa che riveste un ambito CAD, ma infatti anche su AIDAS. Ci sono delle normative che sono di contrasto, recente sentenza del Consiglio di Stato ad esempio sul limite minimo di capitale sociale, che è in contrasto con la normativa AIDAS. Si vedrà un attimo che cosa succederà. Ci sono degli obblighi tecnici di ad esempio piano di continuità o di notifica delle violazioni, che sono presenti nel CAD, sono presenti anche in AIDAS, hanno bisogno di essere raccordati, perché la vigilanza è uno dei requisiti, la cooperazione nell'ambito della vigilanza è uno dei requisiti fondamentali delle singole authority nazionali, e quindi Agit è obbligata a fare vigilanza, a prestare assistenza a soggetti stranieri. L'Agit francese, per dire, può chiedere assistenza perché deve verificare dei dati o un fornitore di servizi qualificati in Italia, quindi c'è una mutua assistenza e collaborazione, e però c'è un obbligo di comunicazione. È stato creato un ente sovranazionale comunitario che raccoglie sostanzialmente tutte le segnalazioni e condivide le informazioni a seconda del tipo di violazione. Ci sono degli obblighi di segnalazione entro determinati tempi. E quindi questo è un mondo che oggi è in sovrapposizione, che dovrà trovare un shaking definitivo e raccordarsi col nuovo CAD a eIDAS. Poi c'è invece la parte di innovazione di eIDAS, come sigilli elettronici, come creazione e validazione delle firme elettroniche dei sigilli, la conservazione dei certificati, il recapito certificato elettronico, e quindi c'è sostanzialmente tutti nuovi servizi con i quali ci troveremo nei prossimi anni ad avere sostanzialmente parecchio da fare. Quindi problemi risolti ce ne sono molti. Oggi che cosa si può auspicare? Si può auspicare che il nuovo CAD, che è già stato oggetto di incontri da parte del governo con stakeholder, possa trovare la luce con possibilmente nessuna norma che è in contrasto con eIDAS, per non creare delle turbative inutili di mercato e far quindi partire in modo semplice e senza problemi particolari questa nuova normativa. Citavo prima l'aspetto del reciproco riconoscimento, perché è un aspetto fondamentale, l'articolo 17 del regolamento eIDAS, che prevede che gli organismi di vigilanza abbiano determinati compiti e quindi devono informare l'aspetto dell'esistenza di un sistema nazionale di identificazione. SPID deve essere notificato perché abbia valore anche all'estero, in termini di riconoscimento, perché non è un sistema che è al 100% in linea con eIDAS oggi. Quindi sostanzialmente far dare notizia a tutti i paesi membri che l'accesso ai servizi pubblici può essere attuato anche con questo strumento. Riconoscere quindi i sistemi notificati invece dagli altri paesi, fornire un sistema di autenticazione online gratuito per l'identificazione elettronica notificata essere responsabile per l'identificazione univoca delle persone e dell'autentificazione, e quindi poi aprire attraverso questa anche la strada al settore privato ad utilizzare sistemi di identificazione notificato. Quindi anche un privato può, nell'ambito della sua attività, utilizzare servizi di identificazione che oggi vengono sviluppati per il settore pubblico, che è il primo a partire. Contemporaneamente l'autorità di vigilanza ha anche una responsabilità e una attività riservata nell'ambito della vigilanza sui fornitori, per cui deve vigilare sull'adozione di misure tecniche organizzative per gestire i rischi sulla sicurezza dei servizi offerti. Pensate, uno dei gestori di SPID, se non avesse delle regole di sicurezza informatiche molto forti, potrebbe correre il rischio di essere bucato e avere rubati tutti i dati delle identità rilasciate. E quindi si è cercato di sostanzialmente con questo sistema normativo qua di evitare il ripetersi di un evento che c'era stato anni fa su DigitNotar, che forse qualcuno conoscerà. Era un authority di una nazione dei Paesi Bassi che ha taciuto di aver avuto un accesso non autorizzato, e ci sono voluti circa 6 mesi prima che venisse riconosciuto e ammesso che erano stati sottratti 740 certificati. In questi 6 mesi questi certificati hanno permesso di entrare in siti e in server di tutto il mondo. Mi hanno detto che anche è stato trovato un accesso nel sito del Mossad, per cui capite anche voi quanto è importante tutelare e preservare l'integrità e la riservatezza di questi certificati. C'è un obbligo quindi anche quello di notificare tempestivamente a secondo del tipo di danneggiamento subito, comunque entro le 24 ore dal rilevamento, quindi una cosa molto stringente e che viene poi notificata all'autority europea che poi comunica, e quindi la volontà è quella di sostanzialmente evitare che ci siano furti, e questi furti che possono generare danni non solo a livello del sistema, diciamo, dell'autority nazionale, ma anche al diretto interessato, che quindi viene immediatamente informato del fatto che c'è questa perdita di dati. Un aspetto importantissimo è anche quello dei servizi fiduciari che avevo accennato prima, perché sono quei servizi che permetteranno di erogare nuovi servizi sul mercato e sviluppare quindi servizi fiduciari di base, ma secondo me l'aspetto più importante è i servizi fiduciari qualificati, cioè quei servizi. C'è questo logo che personalmente non è che mi piaccia molto, però è quello che a livello di Unione Europea è stato scelto come identificativo di un sito o di un provider che eroga servizi elettronici, servizi fiduciari qualificati, e quindi che, ottenuta la qualificazione che dicevo prima dall'ente nazionale, possono essere riconosciuti a livello comunitario come degli erogatori di un servizio qualificato del medesimo livello, e quindi permette di fare delle comparazioni molto immediate. Servizi fiduciari qualificati sono quelli che avevo già accennato: il sigillo elettronico ed elettronico qualificato, certificati di autenticazione dei siti web, certificato qualificato di autenticazione dei siti web. Sono meccanismi abbastanza complessi nella gestione, ma che hanno semplicemente l'obiettivo fondamentale di dare la tranquillità dell'utente, che sia pubblico o privato, che accede a quel sito, di trovarsi in un ambito che rispetta determinate regole di sicurezza, di gestione dei dati, e quindi poter operare in modo più tranquillo. Questa è una illustrazione grafica di tutto il processo che sottosta alla qualificazione di un servizio fiduciario qualificato, scusate il gioco di parole, e che deve tener conto, come vedete, di regole tecniche, di regole legislative, e prevedere un iter ben definito attraverso il quale l'utente sa che accede in un ambito sicuro e in un ambito che consente quindi di poter operare senza rischi. Venendo un attimo a, e mi avvio alla chiusura prima di un paio di riflessioni di domande e risposte, ecco. Che cosa serve EIDAS? Sostanzialmente EIDAS serve per mettere insieme tante cose piccole o grandi che ci sono, che oggi sono disponibili magari in modo frazionato o separato, che non dialogano, in un contesto unico, uniforme, in modo tale che attraverso un unico strumento di identificazione io possa accedere senza alcun problema a un servizio personale che serve a me erogato dalla pubblica amministrazione, a trasmettere magari attraverso servizi recapiti elettronici certificati documenti significativi sottoscritti da me come contratti, come fatture, come qualsiasi altro documento che è inerente a un rapporto giuridico tra due parti. Posso utilizzare e trasmettere tutti quei documenti e quelle informazioni, quei dati che servono e sono fondamentali per poter partecipare attraverso l'e-procurement a bandi, appalti in qualsiasi paese comunitario, e tutto questo senza dover avere il minimo problema di interpretare o tradurre, trasformare il dato per renderlo interpretabile a chi deve riceverlo. Quindi è un aspetto importantissimo, perché riveste praticamente tutto quanto riguarda di attività digitale nel paese, ovviamente in cui c'è scambio di dati e di informazioni tra due persone, tra due soggetti, e quindi è uno strumento che aiuterà fondamentalmente a semplificare le relazioni all'interno della Commissione, della Comunità Europea. Ho scritto qua un paio di domande e risposte che potrebbero essere utili, perché sono frutto dei confronti con persone che hanno manifestato dubbi e interpretazioni, chiedendo interpretazioni. Innanzitutto, come si può rendere coerente la definizione di documento elettronico EIDAS con la definizione di documento informatico CAD? Sono due definizioni diverse, quindi potrebbero esserci. Vigente EIDAS, esso sostituisce la definizione di CAD, quindi varrà la definizione di EIDAS. Il nuovo CAD, se vedrà la luce prima meglio, potrà introdurre una nuova definizione solo basandosi sulle definizioni di EIDAS e specializzata in quanto trattata da materie di EIDAS. Questo perché il regolamento europeo è norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti a diritto, come ho detto, quindi non può andare a modificare una definizione che è già trattata da EIDAS. Non può neanche, per darvi un'idea della forza e della considerazione, forza legale e della considerazione che viene presa, con cui viene presa a livello comunitario, non può il CAD neanche fare un riferimento e dire questa è già una normativa già trattata da EIDAS. Non ci deve essere questa definizione nel CAD, perché se c'è EIDAS è già legge dello Stato, quindi è ridondante dire che c'è un'altra legge che tratta, o tratti un qualcosa che non è previsto da EIDAS. Per il resto c'è già quello e quindi non può esserci un richiamo. Come posso usare un servizio di recapito qualificato, diciamo la PEC, per colloquiare con un soggetto UE che abbia un altro sistema di recapito qualificato? Dovranno essere fornitori ad avere un sistema di interazioni tra le due soluzioni? Ogni prestatore di servizio di recapito potrà richiedere la qualificazione secondo le specifiche procedure adottate in ogni Stato membro, quindi dovrà essere notificato la PEC alla Commissione Europea in modo tale che sia riconosciuto come sistema di recapito dell'Italia. Quindi la Commissione pubblica negli atti di esecuzione, che indicheranno poi gli standard che costituiranno un riferimento non obbligatorio in tutta l'Unione Europea. Quindi non è obbligatorio, ma è diciamo che poi dovrebbe essere attuato dal mercato, anche perché il mercato poi premierà ovviamente chi soddisferà le esigenze degli utenti, spingendo a un'interoperabilità anche transfrontaliera, quindi eliminando queste piccole variazioni che ci possono essere. Prego.